La prima cosa che pensiamo tutti, penso, è se veramente ci mettiamo dentro un po', se cerchiamo di entrare in questo mistero, di ascoltare questa parola della Chiesa sull'Assunzione di Maria e sulla nostra, quindi. E d'altra parte, se non dimentichiamo i nostri amici, quelli che sono al mare, quelli che sono per le strade, quelli che sono a casa, quelli che stanno facendo la fatica di fare gli uomini. Ecco, se non dimentichiamo queste due cose, se partecipiamo a queste due appartenenze, la prima cosa che viene in mente è che c'è proprio una grande distanza. Cioè, quanto è distante? Io credo che ogni cristiano che in questo giorno prega un po' questo mistero dell'Assunta sente questa lacerazione. Quanto è distante ciò che si celebra nei luoghi e sulle strade delle nostre vacanze, ma anche della nostra vita, di sempre, e ciò che si celebra nelle chiese cristiane. È una distanza di linguaggi, di immagini, di desideri, di sensibilità. È una distanza che però non esiste solo fuori di noi, di dire beh c'è qualcuno che non ci pensa, non ci crede, c'è qualcuno. No, io credo che questa è una distanza che taglia la coscienza di ciascuno di noi. C'è un solco nella coscienza oggi del credente tra molte cose cristiane e le cose della vita di tutti i giorni. Cioè, questa è anche la difficoltà oggi di essere cristiani, di avere una coscienza lacerata, no? Cioè che ormai queste cose qui che dice la Chiesa non sono più calde, come si dice, non sono più desiderabili, non ci metti dentro più niente alla fine, no? La cosa che si celebra oggi nelle chiese cristiane, lo sappiamo, è il mistero di una donna che per un singolare coinvolgimento nella storia di Gesù ha un posto particolare in cielo addirittura, presso Dio, accanto a Dio, e da lì fa cenno al destino glorioso che attende ogni uomo. Cioè Maria si chiamava così, questa donna chiamata a dar la vita verginalmente a Gesù, altro grande mistero appunto su cui la coscienza per fortuna non riflette, appunto, non ci pensa, no? Ma la donna chiamata a dar la luce verginalmente a Gesù è chiamata poi a seguirlo nel cammino della sua Pasqua, è chiamata a diventare la madre, lei che era madre, diventare discepola del figlio. Ecco, questa donna l'avrebbe seguito nella fede dei cristiani, dico uso il condizionale perché appunto io non posso dire come di una cosa che so, che ho visto. È una cosa che se partecipo alla fede della Chiesa la condivido, ma sarebbe appunto, avrebbe seguito Gesù nella resurrezione, è stata assunta in cielo. La sua esistenza, quello che noi chiamiamo il corpo, la sua vicenda, i suoi legami, le sue storie, i suoi affetti, il suo mangiare, il suo soffrire, il suo cercare di capire il figlio, il suo tirare avanti la famiglia, il suo corpo, quello che il corpo di ciascuno di noi racconta della propria vita. Ecco, è stata con il suo corpo portata da Cristo nella gloria di Dio. E in questo mistero verrebbe rivelato il tragitto straordinario del corpo di Maria, certo, ma di ogni discepolo, di ogni uomo che segue la via aperta dal risorto. Cioè il destino del corpo di Cristo segnerebbe la via al corpo del discepolo, di colui che lo segue. Maria per prima, madre della Chiesa, la prima dei discepoli, no? E io vorrei fermarmi con voi, se avete notato la preghiera iniziale aveva tutto il versante del mistero, cioè l'Assunta in quanto è nella logica della Pasqua di Cristo e dell'iniziativa di Dio. La seconda parte si rivolgeva di più alle conseguenze, fa che noi viviamo in questa terra rivolti ai beni dei cieli, fa che il nostro corpo si trasfiguri già da adesso, no? Si chiedeva così. Ecco, vorrei partire da questa seconda parte della preghiera, partendo da questo aspetto che la credenza cristiana sottolinea, cioè che Maria è stata assunta in cielo con il suo corpo. Vorrei fermarmi su questo tema, no? Sul destino glorioso cui è destinato il corpo del discepolo, e in qualche maniera partire dalle reazioni, dai riflessi che questo ha sul nostro modo di considerare il corpo, perché è lì che poi si crea la spaccatura. Cioè il modo di vedere il corpo che la liturgia cerca di elaborare per noi come mistero cristiano fa difficoltà a incontrarsi, ad essere riconosciuto dal corpo che noi viviamo in ufficio, in famiglia, in vacanza, a televisione, eccetera. Sono corpi distanti. La fede consisterebbe nel riconoscimento, no? E allora può essere interessante fermarsi su alcuni paradossi. Li chiamo paradossi perché bisognerebbe essere molto più pazienti, molto più lunghi, molto più onesti nel leggere queste cose. Qui le prediche sono sempre grossolane, no? Buttano lì delle cose un po' così che fanno partire la riflessione, spero, no? Ma alcuni paradossi della nostra cultura del corpo. Cioè, perché il corpo uno non è che lo conosce perché ce l'ha, lo conosce perché in qualche maniera gli viene rappresentato. È la cultura in cui viviamo che ci dice cos'è il nostro corpo, perché noi troviamo la nostra identità uscendo nello scambio sociale, nella cultura, no? Allora, è interessante cogliere, poi per fortuna esiste una percezione del corpo personale che mantiene certe dimensioni, ma una cultura tende a costruire alcune rappresentazioni, e la nostra cultura rispetto al corpo è paradossale, perché per alcuni versi sembrerebbe che la nostra cultura sia favorevole alla comprensione dei valori del corpo. Ci mancherebbe altro. Per alcuni versi la modernità è una rivendicazione del corpo. Quando noi diciamo individualismo, individuo, l'individuo è determinato dalla determinazione del corpo, il suo corpo, no? E infatti non è la nostra società quella della liberazione del corpo, di cui ci sono manifesti dappertutto. Se venisse al mondo un antico, ma anche solo un nostro nonno, sarebbe stupito di questa, come si dice, questa incensazione che ciascuno fa del suo corpo, di questa rappresentazione quasi oscena, ossessiva del corpo, no? C'è tutto un manifestarsi del corpo. E però appunto questa liberazione del corpo non è che ci rende molti allegri. La tristezza che circola tra noi, l'inquietudine, la fame, l'oscenità e la grossolanità sono indici di una liberazione che non riesce bene, capito? Certo, noi l'abbiamo liberato il corpo da un sacco di lacci e di regole, ma liberato per che cosa? Vi faccio due o tre descrizioni così. Una volta il corpo era pudibondo, bisognava coprirlo, coperto tutto fino alle caviglie, nascosto, fasciato fin dai bambini, capito? Tutti fasciati, represso, noi diciamo. Oggi invece si mostra spavaldamente, trionfalmente, no? Ma secondo voi che tipo di manifestazione è? È un rivelarsi della persona, è un'iniziativa d'incontro, o il più delle volte non è un'ostentazione patetica, forzata. In realtà i corpi che noi denudiamo per lo più mostrano la loro opacità. È come se svelando il corpo noi dicessimo: ma quello lì è un muro, quello lì è un albero, quello lì è una cosa, cos'è poi sta roba lì? Fa quasi schifo per alcuni versi. Comunque non parla, appunto, rivela la sua opacità più che le sue profondità, più che dei segreti racconti che esso contiene, che svela a delle persone con cui vuole intessere una storia. Tante volte appunto è questa esibizione piatta. Una volta il corpo era tabuizzato, che vuol dire appunto proibito, censurato, sacro, inviolabile. E invece oggi viene offerto continuamente al desiderio. Ah, se voi andate in qualsiasi posto, no? Anche le nostre figlie, tendono continuamente a provocare il desiderio, no? In questo gioco, tra l'altro, un po', come si dice, molto ambiguo, no? È un corpo offerto al facile scambio, ma anche qui col pericolo alcune volte che sia svenduto. Cioè non riesce a mantenere la forza di una promessa, di un impegno, di una richiesta di alleanza, capito? Di un contratto serio per l'incontro, no? Cioè quasi che l'ideale fosse di passar via, suscitare il desiderio e poi sparire, no? Come se fosse un gioco, come si dice, delle ombre cinesi, capito? Il corpo in realtà è molto meno presente di quel che sembra, è molto recitato, è molto proiettato, come si dice, è molto manifestato, ma poco presente, ha poca simbolicità, appunto, ha poca sacramentalità. È un segno più che un simbolo, si direbbe nei linguaggi, appunto, moderni, no? Una volta il compito era fissato per il nostro corpo, il corpo era affidato a una disciplina. Oggi invece è sciolto, è consegnato alle voglie immediate. E anche qui, sciolto e nello stesso tempo sono i paradossi, appunto, sciolto e schiavo della cura di sé. E per alcuni versi, paradossalmente, quando eravamo schiavi di una disciplina, si era molto più sciolti nei confronti del corpo. Oggi invece è straordinariamente coccolato, vezzeggiato, al centro di ansie, di cure infinite. Si potrebbe descrivere tutta una serie di pratiche, no? dalla plastica delle varie parti del corpo, alla moda, allo sport, all'estetica, no? E per non aprire tutto il discorso invece della salute e della medicina, no? Una volta il corpo era soggetto al destino, oggi invece è programmato, governato, scrutato, controllato dalla scienza, dalla biomedicina. Giustamente, per alcuni versi, non si interrogano più le divinità per conoscere il destino della propria storia, del proprio corpo. In realtà si interrogano i geni, sempre più si va appunto a interrogare poi la struttura radicale, genetica dell'uomo, per programmarlo. E appunto si potrebbe continuare, no? Cioè tutta una serie di pratiche che mettono al centro il corpo, ma in una sorta di esasperazione. Se non fossimo troppo crudeli, in una specie di accanimento, di persone che non, come si dice, che si ripiegano su se stesse, no? Interrogano, sollecitano il corpo come fosse l'ultimo rifugio di un'identità che non c'è più. No, che non viene più trovata in una comune impresa, in una storia comune, in racconti. La crisi delle ideologie, la crisi delle religioni istituite è anche uno smarrimento del corpo. Cioè è come se gli individui non fossero più su una nave che sta facendo vela verso un obiettivo, ma fossero tutte barchette impazzite sul mare che si occupano di sé, appunto. Privi di comunità e di storia, ci si ripiega e ci si accanisce sul proprio corpo individuale, ma risulta appunto un corpo staccato, disperso, naufrago, che non è legato a un compito, a un bene da compiere, ma l'unico bene che gli resta è eccitare, un corpo eccitato per un narcisistico benessere, per uno star bene individuale. Quindi sono tutte operazioni su un corpo slegato dalle grandi storie, dai grandi racconti. Se sta in piedi, perché magari sbaglio tutto io a leggere le cose così, nessuno di noi è sicuro di capire queste cose così complicate. Però se è così, capiamo anche perché il racconto cristiano è distantissimo. Perché appunto quello cristiano è un grande racconto sul corpo, di cui l'assunta è un episodio, un meraviglioso episodio, ma di un racconto enorme. E la fede consisterebbe nell'accettare di entrare in questa storia, in questo racconto. E invece l'uomo moderno è solo preoccupato di sé, di star bene lui, capito? Per questo sente questo racconto come una cosa fredda, disinteressante, no? Allora, proviamo a ricordare alcuni elementi di questo racconto cristiano sul corpo, che conosciamo benissimo del resto, perché è sempre lo stesso discorso, ma è interessante come lo stesso discorso in realtà sia quello che non vediamo mai. Ma perché noi siamo da un'altra parte, capito? Allora, il racconto cristiano del corpo, sapete come incomincia? Incomincia con la sorprendente vicenda di un Dio che si appassiona del corpo. Si deve dire così, no? Il punto di partenza del discorso cristiano non è neanche la creazione, è l'incarnazione, è Gesù appunto, no? Incomincia con la sorprendente vicenda di un Dio che prende corpo. L'amore di Dio, quello che noi diciamo appunto il carattere effusivo, comunicativo di Dio, si china verso la carne dell'uomo, incarnazione. È come se noi dicessimo che in Dio c'è un movimento verso la carne. L'amore di Dio si fa corpo. E perché mai? Perché occorre un corpo per esprimersi, umanamente evidentemente, e per donarsi. Infatti, grazie all'incarnazione, Dio si esprime. Il Logos, il Verbo, la parola, il Figlio, appunto, è l'espressione di Dio, no? Ma perché può esprimersi qui? Perché ha un corpo. Grazie all'incarnazione, Dio si esprime e si dona all'uomo, si lega nel Verbo, nella parola, Dio si dice e si lega all'uomo. E l'uomo può incontrare, può vedere e incontrare nel corpo di Cristo la forma che prende l'amore, che prende la comunicazione appunto. Per questo continuiamo a venire in chiesa a parlare, a sentire il Vangelo, guardare Gesù, il gesto, per questo, perché nel corpo di Cristo, nella sua vita, nelle sue parole, nei suoi gesti, noi vediamo la forma della vera comunicazione, del vero corpo, perché il corpo poi è la comunicazione, no? Fino al gesto supremo nel quale Gesù riassume tutta la sua vita, il gesto in cui la sera prima di morire, nel corso di una cena, prende la sua storia, un pezzo di pane, simbolizzato in un pezzo di pane, offrendolo al Padre prima, ai fratelli poi, dice: questo è il mio corpo, dato per voi e per tutti. Esprimendo così il senso della croce e di tutta la sua vita. Il corpo del crocefisso è appunto l'amore che si dice e si dona fino alla fine. È il volto più sorprendente, più autentico di Dio, il crocefisso. Nel crocefisso si nasconde e si rivela lo splendore di Dio. Che è il paradosso cristiano, no? Il racconto della Pasqua. Viene rivelato l'amore con il quale Dio giudica e salva il mondo. Un grande corpo, ferito, donato e glorioso. Il mistero della resurrezione, no? Il corpo che Dio accetta, appunto. La vita di Gesù che Dio fa sua. È la resurrezione. Un grande corpo domina e giudica e salva il mondo e la storia degli uomini. È il corpo di Cristo che Dio non ha lasciato prigioniero della morte, ma ha risuscitato dai morti, ha fatto sedere la sua destra e ha reso giudice e salvatore degli uomini, primogenito dei risorti. E ai suoi piedi, ecco il racconto cristiano, la folla immensa dei corpi che sorgono dalla terra. La visione escatologica della resurrezione dei morti, del regno di Dio finalmente instaurato in terra, sarà la resurrezione dei corpi, il regno di Dio appunto. La folla immensa di corpi che sorgono dalla terra, creati e risuscitati ad opera del giudizio dell'amore. Cioè il corpo dell'umanità reso corpo di fraternità dei figli di Dio. Corpi, come racconta Gesù parlando del giudizio universale, che il bicchiere d'acqua dato all'assetato, l'ospitalità data allo straniero, la cura al malato, rivestiranno di gloria. Vedete, c'è la partecipazione ai legami d'amore, alle storie d'amore, ai legami d'amore. È l'atto con cui il nostro corpo viene trasfigurato o risorto, appunto. Si manifesterà allora il senso di tutta l'avventura umana, della nostra creazione dal fango e dalla parola, del compito di custodire e lavorare la terra,
della missione di creare legami e di far famiglia, di far casa, della missione di portar pace e giustizia nei rapporti tra gli uomini.
La chiamata, insomma, alla santità, appunto, a comportarci come figli di Dio e quindi all'entrare nella resurrezione dei morti. E si manifesterà allora anche il compito, come si dice, singolare, affettuoso, che Dio ci ha affidato facendoci incontrare il Figlio, il nostro essere cristiani, chiamati a diventare discepoli di Gesù, a costituire come Chiesa il corpo di Cristo che tiene vivo nel mondo il racconto cristiano. Ecco, questo è pressappoco il discorso sul corpo che fa la Chiesa. Questa è la sfida. Questo racconto qui, prima roba, siamo capaci di tenerlo vivo? E soprattutto siamo capaci di convincere l'uomo d'oggi che può essere interessante per lui entrare a far parte di questa storia? Questa è la sfida che avviene oggi a proposito del corpo. E avviene tra due modi di intenderlo, di sentirlo, di viverlo. Siamo invitati come cristiani e sfidati a mantenere vivo il racconto cristiano del corpo, che è Gesù, e che siamo noi in rapporto a Gesù, no? E che è la resurrezione dei morti, e che è il regno di Dio su questa terra. E la sfida è di provare a convincere l'uomo moderno che in questo racconto c'è per lui una buona notizia, c'è una buona realizzazione di sé. E che partecipare a questo racconto vuol dire riuscire a ispirare una vita piena e ricca. Però capite la fatica, perché bisogna convincerci che la liberazione del corpo non sta sulle strade di quel narcisismo immaginario e impotente proposto dai manifesti della cura del corpo. Quello è un giochetto infantile, assolutamente infantile, di continuare a mettere le creme sulla pelle. Lo dico per simbolo, evidentemente le creme ci vogliono, ma dico, capite cosa voglio dire, spero. Non sta allora sulla strada di questo narcisismo impotente e immaginario, ma la liberazione del corpo sta nei legami, nelle storie vere, familiari e sociali, che fanno l'umanità delle cose che noi viviamo ogni giorno. Cioè noi dobbiamo avere più fiducia nel fatto che un uomo e una donna costruiscono una storia di fedeltà nella dedizione della propria vita alla cura dell'educazione di un figlio, nella dedizione a costruire una città più abitabile. Queste sono le storie che realizzano il corpo. Noi dobbiamo credere a sta roba qui, non dobbiamo farci abbacinare, come si dice, no? I legami e le storie che fanno l'umanità delle cose di ogni giorno e che nutrono di speranza e di fiducia la storia degli uomini. Soltanto entrando in storie e legami profondamente umani, il nostro corpo riceve identità. Questa ricerca spasmodica di identità. In realtà il cristianesimo la propone solo nel legame. E soltanto così impara a credere in se stesso e si dispone a credere al Vangelo di vita e di gloria che il cristianesimo gli propone. Credere nella resurrezione dei morti non è vivere come ci pare e poi sperare che nell'aldilà forse c'è ancora qualcosa. Credere nella resurrezione dei morti è credere a un corpo chiamato al legame, all'amore. È cominciare ad amare, è costruire l'umanità, è risorgerla. Perché poi alla fine la resurrezione sarà quello che hai costruito poi. Cioè quello che vivrà sarà quello che in qualche maniera hai vissuto. E su questa strada, tra l'altro, ma questo non è possibile aprirlo adesso, questo ulteriore discorso, ma vedete com'è interessante, perché su questa strada ci tornerebbe indietro anche una più convincente devozione mariana. Il discorso è circolare, no? Una buona devozione mariana ci aiuta a capire il racconto cristiano sul corpo e l'identità del corpo umano. Una comprensione dell'identità del corpo umano nella fede del racconto cristiano ci aiuta a recuperare una buona devozione mariana. Un corpo veramente liberato libererebbe anche la nostra fede in Maria, la toglierebbe da quei risentimenti e da quelle mitologie in cui giace anche in molte manifestazioni nostre, bisogna dirlo, ma anche nella nostra maniera di amarla o di non amarla. Perché la devozione mariana rivela la sua bellezza se è tenuta all'interno del grande racconto cristiano, di cui è elemento prezioso, singolare, e se viene tenuta collegata con le umili storie di fede nelle quali gli uomini e le donne anche di oggi cercano la loro umanità. Non so se vi trovate in mezzo, in una spiaggia, in mezzo a gente, non vi viene a voi di fare sto pensiero qui quando vedete tutta sta gente e dice: ma come siamo condizionati e sciocchi, che sciocchezza c'è nella nostra cultura. E per altri versi però dici: ma quella povera famiglia lì, quella persona lì sta soffrendo, sta lavorando, sta faticando a tirar su il figlio. Redimi in realtà la comprensione della costruzione faticosa dell'umanità all'interno di una cultura superficiale, appunto. No? Quindi non è il dire c'è una cultura superficiale di sprezzare gli uomini d'oggi, tutt'altro. E capirne la fatica. E quindi anche una devozione mariana non va separata da questa fatica nella quale gli uomini cercano di vivere di fede la loro umanità. E allora la festa dell'Assunta sarebbe una gran bella festa, però bisogna guadagnarsela, salvandola dalla superficiale liberazione dei corpi proposta dai manifesti, e sta roba è dura. I cristiani sono chiamati a essere profeti, bisogna avere una forza di contestazione enorme, appunto, per superare questa cultura superficiale. No. Quindi bisogna guadagnarla contro questa cultura e d'altra parte salvandola anche dal folklore in cui scivola in molte nostre comunità, ma in noi stessi, nelle nostre feste. Diventano folklore quando si staccano appunto dal grande racconto cristiano sul corpo. E allora la Madonna, vedete come oggi ci propone una grande occasione per riscoprire insieme la bellezza. Quando arriva la Madonna arriva l'estetica cristiana, la bellezza cristiana. La Madonna ci propone di scoprire insieme la bellezza del Vangelo e la bellezza del nostro corpo.